Volevamo iniziare questa sera utilizzando una preghiera di Sant'Agostino, la diciamo insieme, perché rispecchia un po' il tema di quello che stasera parleremo. Ci alziamo in piedi, prendiamo il libretto, questo libretto a pagina 23. Signore, ti cerco. O Signore, mia unica speranza, ascolta la mia preghiera. Non permettere che per stanchezza lasci di cercare il tuo volto. Concedimi la forza di cercare te, che mi hai fatto il dono di trovarti e mi hai dato la speranza di avvicinarmi a te sempre di più. Il mio impegno e la mia fragilità sono davanti a te, Signore. Rafforza il mio impegno, guarisci la mia fragilità. O Dio, vieni in mio aiuto, perché non mi dimentichi mai di te e viva sempre alla tua presenza. Fa, o Signore, Dio mio, che io ti conosca sempre di più e ti ami con tutto il cuore. Amen. Continuiamo la nostra riflessione su questo capitolo di San Giovanni. Oggi ci interessano i versetti dal capitolo primo, versetti 35-51. Un breve riassunto della puntata precedente, perché è lì che ci colleghiamo. Avevamo visto, proprio guardando un po' tutto quanto questo capitolo, fino anche al capitolo secondo, versetto 12, come San Giovanni ha voluto organizzare tutto questo materiale, cioè l'inizio del racconto del Vangelo di Gesù, proprio attorno a 7 giorni. Nei primi 4 giorni l'Evangelista riporta la testimonianza di Giovanni Battista riguardo innanzitutto a se stesso, e perché di fronte ai farisei, i quali erano un po' preoccupati di dire: ma quest'uomo qui sta parlando di che cosa? Che cosa sta mettendo in crisi? E Giovanni dice e assicura: guardate, io non sono il Messia, né il profeta, né Elia, quindi state tranquilli. Però certo io vengo a indicarvi uno, è presente, è lui che dovete guardare. Io compio un gesto che è quello di battezzare con l'acqua, ma questo è soltanto un simbolo di quello che lui realmente farà, cioè battezzerà nello Spirito Santo, sempre per il perdono dei peccati. E poi di fronte al popolo abbiamo visto l'altra volta che San Giovanni testimonia parlando di Gesù e lo indica come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Abbiamo cercato di capire cosa significa questa frase, agnello di Dio e che toglie il peccato del mondo. E avevamo concluso che l'interpretazione più vera sembra essere proprio questa, cioè che Gesù, che è l'agnello di Dio, cioè il Messia, che il Signore che Dio manda, toglie il peccato del mondo in che modo? Sì, è vero, prendendo su di sé il peccato di tutti, sulla croce, eccetera, ma soprattutto infondendo quello spirito che lui ha ricevuto il giorno del battesimo. Perché lo spirito compie questa trasformazione del cuore di chi lo riceve. Ora proseguiamo un attimo, e questo abbiamo visto proprio analizzando i primi 2 giorni di questo schema che Giovanni ha impostato, su cui ha impostato tutto il suo racconto. Adesso affrontiamo i giorni 3 e 4, ma li affrontiamo insieme. Perché? Perché qui si tratta di un tema molto bello, e cioè della vocazione ad essere discepolo di Gesù. Che cos'è questa vocazione? Come nasce? Come si sviluppa? Ed è interessantissimo, perché su questo possiamo arrivare proprio alle radici della nostra fede. come noi siamo arrivati a credere in Gesù Cristo? E questa domanda forse non ci siamo mai posta, ma è importantissima ogni tanto farla rifiorire in noi. E partiamo innanzitutto guardando proprio a una frase che qui nel versetto 35 ritorna, ma che era già presente qualche giorno prima, mentre Giovanni Battista presenta, testimonia di fronte al popolo la presenza del Messia. E questa frase è voluta espressamente così da Giovanni, perché vuole manifestare qualcosa di importante. Infatti questo si chiama lo schema di rivelazione. Vi leggo la frase che è lì proprio all'inizio, verso 35. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». Questa frase è tipica, ma ci sono tre cose da sottolineare. Il vedere, cioè Giovanni Battista fissa lo sguardo su Gesù, quindi vedendo, disse: «Ecco». E per dirvi l'importanza di questa cosa, cioè perché qui davvero viene fuori, cioè Giovanni Battista ha fatto una rivelazione di Gesù, noi troviamo anche al capitolo 19, versetto 26 e 27 di Giovanni, quando Gesù è sulla croce e sotto di lui c'è Giovanni e Maria. Anche lì troviamo la stessa cosa. Dice Gesù, cioè dice Giovanni in questo passo del Vangelo: «Gesù allora, vedendo la madre e accanto a lei il discepolo che egli amava, disse alla madre: "Donna, ecco tuo figlio". Poi disse al discepolo: "Ecco tua madre". Questa è una grandissima rivelazione che Gesù fa. Perché? Perché affida l'umanità a Maria. E Maria rimane accanto all'umanità come la madre. Cioè è una cosa importantissima. C'è una rivelazione. Cioè c'è la manifestazione di una volontà di Dio. Ecco, qui lo troviamo anche in questo passo. Giovanni Battista rivela qualcosa di importante, cioè qualcuno importante. Chi? Ecco l'agnello di Dio, rivela il Messia. E a chi lo fa? A chi fa questa rivelazione? A due dei suoi discepoli. Ora, leggiamo un attimino insieme questi due branetti qui velocemente, così almeno poi ce li ricordiamo mentre li commento. Il giorno dopo Giovanni stava ancora là con due dei suoi discepoli e, fissando lo sguardo su Gesù che passava, disse: «Ecco l'agnello di Dio». E i suoi due discepoli, sentendolo parlare così, seguirono Gesù. Gesù allora si voltò e, osservando che essi lo seguivano, disse loro: «Che cosa cercate?» Gli risposero: «Rabbì», che tradotto significa maestro, «dove dimori?» Disse loro: «Venite e vedrete». Andarono dunque e videro dove egli dimorava, e quel giorno rimasero con lui, erano circa le 4 del pomeriggio. Uno dei due che avevano udito le parole di Giovanni e lo avevano seguito era Andrea, fratello di Simon Pietro. Egli incontrò per primo suo fratello Simone e gli disse: «Abbiamo trovato il Messia», che si traduce Cristo, e lo condusse da Gesù. Fissando lo sguardo su di lui, Gesù disse: «Tu sei Simone, il figlio di Giovanni, sarai chiamato Cefa, che significa Pietro». Il giorno dopo Gesù volle partire per la Galilea. Trovò Filippo e gli disse: «Seguimi». Filippo era di Betsaida, la città di Andrea e di Pietro. Filippo trovò Natanaele e gli disse: «Abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe, di Nazaret». Natanaele gli disse: «Da Nazaret può venire qualcosa di buono?» Filippo gli rispose: «Vieni e vedi». Gesù intanto, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse di lui: «Ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità». Natanaele gli domandò: «Come mi conosci?» Gli rispose Gesù: «Prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi». Gli replicò Natanaele: «Rabbì, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele». Gli rispose Gesù: «Perché ti ho detto che ti avevo visto sotto l'albero di fichi, tu credi? Vedrai cose più grandi di queste». Poi gli disse: in verità io vi dico, vedrete il cielo aperto e gli angeli di Dio salire e scendere sopra il figlio dell'uomo». Ora incominciamo subito a dire una cosa importante, e cioè, qui vengono usati dei verbi per proprio indicare questo diventare discepoli di Gesù. Innanzitutto si trova molto spesso qui dentro, in tutti questi due brani, il verbo seguire. I due discepoli, sentendo parlare così, seguirono Gesù. E poi anche Gesù dice a Filippo: «Seguimi», eccetera. Questo verbo è tipico soprattutto degli evangelisti dei sinottici, cioè Matteo, Marco e Luca, e lo utilizzano proprio per indicare il diventare discepoli. Ma San Giovanni, pur utilizzandolo, perché comunque diventare discepoli di Gesù vuol dire seguirlo, presenta la vocazione al discepolato da un'altra angolatura. Se prendiamo per esempio il Vangelo di San Matteo, quando c'è la chiamata ai primi quattro discepoli, lui dice proprio così: «Mentre camminava lungo il mar di Galilea, Gesù vide due fratelli, Simone chiamato Pietro e Andrea suo fratello, che gettavano le reti in mare, erano infatti pescatori, e disse loro: venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Ed essi subito lasciarono le reti e lo seguirono». Ecco, mentre appunto i sinottici sottolineano la vocazione come un seguire e un lasciare tutto per seguire Gesù, Giovanni usa altri verbi. Usa il verbo venire, venite, vedrete, vedere, trovare, rimanere. Perché? Cioè venire e trovare chi? Gesù. Vedere che cosa? Ma questo vedere in San Giovanni non è soltanto un vedere con gli occhi, ma è un incontrarsi per conoscere in profondità chi è Gesù. E soprattutto c'è questo rimanere. Una volta che è stato conosciuto, una conoscenza amorosa di Gesù, allora uno decide di rimanere per sempre con lui. Cioè quasi che San Giovanni si ponesse questa domanda: ma perché uno decide di lasciare tutto e di andare dietro a Gesù e di seguire Gesù. Per quale motivo? Cioè, qual è il processo che si crea in lui per cui arriva a dire: vengo, ti seguo per sempre? E la risposta sta proprio in questa serie di verbi, perché questi verbi mettono in risalto proprio che si instaura tra Gesù e la persona che si mette in ricerca di lui, si instaura una relazione, una conoscenza personale. Se non scatta questa conoscenza personale con Gesù, è difficile decidersi una volta per sempre di stare con lui. Anzi, è quasi impossibile. E l'esperienza che fanno proprio i primi due discepoli, di cui sappiamo soltanto il nome di uno, Andrea, ma probabilmente l'altro è proprio Giovanni, l'evangelista. Ecco, questi discepoli che sentono il Battista dire: ecco l'agnello di Dio, e loro erano già discepoli di Giovanni il Battista, quindi avevano già un maestro, ma comunque rivelano in questo lasciare Giovanni il Battista e seguire Gesù e andare dietro a Gesù, rivelano anche cosa? Che queste persone erano comunque non pienamente soddisfatte di Giovanni il Battista, non perché non fosse incapace, ma perché cercavano qualcosa di più profondo. Era gente in ricerca, certamente in ricerca del Messia, ma mentre lo cercano, chi cercano? Cercano un maestro, Rabbi. Che significa maestro? Dove abiti? Dove dimori? Cioè qualcuno che gli parlasse del Messia, qualcuno che suscitasse in loro il desiderio di incontrarlo. In realtà, quando incontrano Gesù, e questo lo dirà poi dopo appunto Andrea a Pietro, si accorge che il Messia l'aveva proprio davanti. Ma anche qui, come si è accorto? E qui proprio la pedagogia di Gesù nel suscitare questo incontro con lui. Gesù si accorge che lo stanno seguendo, cioè che qualcuno sta cercando lui. Si ferma, si gira e dice: che cosa cercate? Cioè costringe questi due discepoli di Giovanni Battista a mettersi davanti alla verità della loro ricerca, cioè in realtà tu chi stai cercando? Che cosa stai cercando? E la risposta che dà appunto che danno questi due discepoli: maestro. Quindi io sto vengo da te, ma ti riconosco come un maestro, un po' più grande di Giovanni Battista, perché forse tu mi puoi dare una risposta più precisa. Dove dimori? Cioè tu da dove vieni? Tu chi sei? Tu come maestro. E allora Gesù, che capisce che stanno cercando qualcuno di più grande di un maestro, che li invita e dice: venite e vedrete. Cioè venite con me, rimanete con me, cercate me, perché se cercate me allora vedrete, cioè conoscerete. E infatti poi quando Andrea va da Simon Pietro gli dice: abbiamo trovato il Messia. Non dice: abbiamo trovato un maestro che è più grande, più intelligente, più bravo di Giovanni Battista. No, abbiamo trovato il Messia. È incredibile. E appunto dice, e quel giorno rimasero con lui. Cioè non è detto che beh, dopo la sera sono tornati a casa loro. No, no, rimasero per sempre con lui. Lasciano Giovanni il Battista e stanno per sempre con Gesù. Perché? Perché hanno trovato quello che cercavano, il Messia. E avendolo trovato e avendo fatto esperienza personale di incontro con Gesù, che Andrea incontra suo fratello e gli dice, guarda, ti devo dire una notizia incredibile, cioè, non la posso tenere dentro per me, troppo bello, che è successo? Abbiamo trovato il Messia, prende Pietro e lo porta da Gesù. Ed ecco cosa fa ancora l'incontro personale con Gesù. Gesù, fissando lo sguardo su Pietro, dice, tu sei Simone. Cioè lo riconosci per quello che è, il figlio di Giovanni. Tu sei così umanamente, ma attento, tu sarai chiamato Cefa, che significa Pietro. Cioè rivela a Pietro quello che lui è secondo il Messia. Cioè dice a Pietro chi è lui stesso. Per questo è la cosa bella che sperimenta una persona quando incontra Gesù Cristo personalmente. Gesù ti fa capire che tu sei in realtà, non solo dal punto di vista umano, ma dal punto di vista di Dio. Dio ti ha fatto per questo e tu sei così. Certo, poi Pietro dovrà imparare a riconoscersi così, però Gesù già te lo indica, te lo fa vedere, te lo mette davanti come la tua vita, questa è la tua vocazione, tu sei così. Bella sta cosa qui, Però intanto che io dico queste cose, provate a dire un po', a esaminare la vostra storia della vostra fede, quindi la vostra vocazione al discepolato dietro a Gesù Cristo. E poi si va avanti, perché questa storia è mica finita, Il giorno dopo Gesù volle partire per Galilea, trovò Filippo e gli disse, seguimi. E questo rientra nello schema già dei sinottici. Gesù che chiama e la gente che va dietro. Però Filippo, che era di Bethsaida, città di Andrea e di Pietro, trovò Natanaele e gli disse, abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti, Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazaret. Ecco, questo continuo passaparola, cioè uno incontra, gli viene annunciato, quello è il Messia, lui va, cerca di conoscerlo, lo incontra, lo conosce, lo riconosce come il Messia, poi passa la parola a un altro e così via. Pensate un po', tutta questa trafila che è incominciata allora è arrivata fino al giorno d'oggi a noi, Non c'è altra possibilità. Cioè, la vocazione è certamente un incontro personale con Gesù, ma questo incontro è possibile soltanto grazie a questo passaparola, cioè a queste relazioni che si hanno tra una persona e l'altra. Può essere un'amicizia, può essere la condivisione, che so io, di un'avventura, può essere una riflessione fatta insieme, tante cose. Ma questa vocazione all'incontro personale con Gesù passa attraverso proprio le relazioni umane. La vocazione non nasce come una qualcosa che scende dall'alto e dice pam, prende te, vani colpito. Non funziona. Non è così. E solo se incontri qualcuno che ha già incontrato Gesù Cristo e ha questa passione e te la trasmette, che ti viene il dubbio che anche tu puoi provare questa cosa qui. Ma perché questo qui ha lasciato tutto? Perché è così contento? Ma chi glielo fa fare? Perché? E qui c'è Natanaele, questa figura straordinaria che davvero vale la pena di conoscerla. Vabbè, cerchiamo di dire qualcosa su Natanaele, perché davvero è bello. Perché questo è il rappresentante di quelle persone che sono sì in ricerca di qualche cosa che sta oltre l'esperienza umana, ma che non, direi quasi, non hanno ancora trovata, ma sono talmente liberi interiormente da saper vagliare ogni possibile proposta di incontro con questo qualcosa di più. Facciamo un passo alla volta, se no non riusciamo a capire qualcosa. Allora, Filippo dice a Natanaele: guarda che abbiamo trovato colui del quale hanno scritto Mosè nella legge e i profeti. E dice: chi è questo costui? È Gesù, il figlio di Giuseppe di Nazareth. Ora, quest'uomo che era veramente, come dice più tardi Gesù, un vero israelita, lui davvero cercava nelle scritture, quindi nei profeti, nella legge, qualcosa che potesse veramente indirizzarlo verso questo benedetto Messia. Cercava veramente tutto questo. Quando Filippo gli dice: guarda che è Gesù di Nazareth, quest'uomo dice: momento, siccome noi sappiamo che cos'è Nazareth, un luogo davvero di briganti, di cui sarà bene tenere un po' a distanza, di miscredenti, e tu vuoi che il Messia venga fuori da lì, ma tu sei matto. Leggi bene le scritture, ti renderai conto che da lì non può uscire assolutamente nulla. Però voglio verificare. E infatti segue Filippo e lo porta da Gesù. Ed ecco qui che Gesù, qui viene fuori ancora questo schema di rivelazione. Gesù, visto Natanaele che gli veniva incontro, disse: ecco davvero un israelita in cui non c'è falsità. Cioè, Gesù rivela a Natanaele chi è lui, una persona limpida, onesta, intellettualmente onesto, libero interiormente, uno che è in ricerca, non sa dove cercare ancora, dove trovare, ma però si fida. E guardate che persone così, al giorno d'oggi ce ne sono in giro ancora, diverse. Non hanno ancora scelto per chi credere, ma sono in ricerca e non lasciano passare nessuna occasione per verificare se la strada che gli viene proposta sia quella che porta davvero a una fede grande, a scoprire in chi posso credere. Ce ne sono, ed è bello quando si incontrano, perché sono di una trasparenza incredibile. Natanaele risponde a Gesù: ma come tu mi conosci? Perché è proprio centrato nel segno, E gli rispose Gesù: prima che Filippo ti chiamasse, io ti ho visto quando eri sotto l'albero di fichi. E dice: vabbè, l'ha visto, beato lui. Natanaele gli risponde: Rabbì, cioè maestro, tu sei il figlio di Dio, tu sei il re di Israele. Come ha fatto quest'uomo a dire di punto in bianco: tu, Gesù, figlio di Giuseppe di Nazareth, sei il figlio di Dio, sei re di Israele? C'è un altro luogo dove possiamo riconoscere questa cosa qua, la stessa esperienza, e si riferisce proprio alla alla Samaritana. Quando Gesù gli dice: va a chiamare tuo marito e ritorna qui, gli risponde la donna: io non ho marito. E dice Gesù: hai detto bene, io non ho marito. Infatti hai avuto 5 mariti e quello che hai ora non è tuo marito. In questo hai detto il vero. Gli replica la donna: Signore, vedo che tu sei un profeta. Cioè, quando uno si accorge che qualcun altro gli dice una cosa completamente nascosta, sconosciuta a tutti, soltanto a lui conosciuta, e lo rivela, uno si accorge che questo qui è un profeta, è uno che ha un contatto con Dio sicuramente. E siccome Gesù ha detto a Natanaele: tu sei veramente un bravo uomo, sei onesto, sei libero interiormente, sei aperto all'incontro con Dio. E qui dice: cavolo, come fai a conoscermi? Ti ho visto. E solo se uno, lui non ha visto Gesù, ma Gesù ha visto lui, pur non essendo lì, e dice: tu non puoi essere che veramente il Messia, perché in questo caso figlio di Dio, re di Israele, sono due termini che indicano per Natanaele il Messia. Cioè arriva, e questa è la cosa grande che succede in Natanaele, cioè proprio in quell'uomo, Gesù, figlio di Giuseppe, di Nazareth, che dicevo poco prima, come è possibile può uscire da lì il Messia? No, no, è arrivato a riconoscerlo proprio lì. Ha fatto un salto incredibile. Ma tutto questo perché gli è stato possibile? Perché era libero interiormente, non condizionato né da preconcetti, né a livello religioso, né a livello culturale, né niente. Lui cercava onestamente, e questa sua onestà l'ha portato a riconoscere in un uomo il Messia. E questa è una cosa veramente incredibile. L'ultima cosa, poi concludo perché altrimenti andiamo più a casa, è questa. Ogni persona che ha fatto l'esperienza di incontro con Gesù, ogni persona l'ha visto e l'ha sperimentato secondo il suo punto di vista. Cioè, io posso incontrare Gesù, certamente riconosco come figlio di Dio, come me, ma l'esperienza che ho di Gesù è mia. Te la trasmetto. Ma tu, se vai e lo incontri secondo quello che tu sei. Questa è la cosa bella. Ognuno ha un'esperienza diversa di Gesù Cristo. Eppure tutto questo porta a vivere insieme la fede in Lui. Perché Gesù, quando ti incontra, ti rispetta nella tua unicità. Beh, fermiamoci qui perché ci sarebbe ancora alcune cose da aggiungere, ma vedremo la prossima volta quando faremo gli altri incontri. Ecco, adesso lì al termine della lettura ci sono alcune domande. Ecco, possiamo rispondere a tutte, ma sarà un po' impossibile. Ad alcune sì. E certamente questa sera dovremo un po' tirar fuori un po' la nostra esperienza. Allora l'incontro diventa interessante. Magari potremmo dire: ma non so da dove sono partito io, non lo so, va bene. Come tu stai vivendo però adesso questo tuo incontro con il Signore? Perché allora davvero il Vangelo incomincia a entrare nel tessuto organico della nostra esistenza, e forse troveremo anche il modo per farlo passare ad altri. Bene, possiamo iniziare il lavoro nei gruppi.